Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era il principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo il Vangelo.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano, e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato si compone di due momenti. Gli apostoli tornano da Cristo, avevano svolto la prima loro missione e raccontano a Gesù ciò che avevano fatto e detto. Gesù, essendo sempre attorniato dalla molta folla, decise di dare un poco di respiro ai suoi apostoli e quindi di portarli in un luogo deserto. Cosa accade? La folla intuisce dove Gesù sta per recarsi e a piedi quasi lo precede. Poi la notizia si diffonde e moltissima folla corre in quel luogo. Ora, essendo Gesù sempre mosso e guidato dallo Spirito, può abbandonare quella folla per dedicarsi ai discepoli? Non può abbandonarla. E allora cosa fa? Si mette a insegnare loro molte cose, perché vede che questa gente è come pecore senza pastore. E come di questa gente sbandata, abbandonata a se stessa. Ora, un pastore cosa fa? Non ha cura di una pecora, ha cura di tutte le pecore, e deve avere cura di quelle più bisognose. In questo momento, chi ha più bisogno di cure? Gli apostoli, che devono solo riposarsi, o la folla, che ha bisogno di ritrovare la speranza, di ritrovare la verità, trovare il vero Dio. E allora Gesù cosa fa? Si dedica totalmente alla folla, lascia i discepoli e si dedica alla folla. Questa è l'opera del buon pastore. Ora noi, come possiamo sapere chi ha più bisogno di essere curato? Se siamo nello Spirito Santo, lo Spirito ci muove, ci conduce, ci guida, ci fa vedere i cuori e noi sappiamo chi ha più bisogno. Se non siamo nello Spirito, vediamo con i nostri occhi e quindi potremmo anche sbagliare. Potremmo fare del bene a colui che non ha bisogno e lasciare nel bisogno colui che avrebbe necessità di molto bene. Cosa fa Gesù? Insegna. Cosa insegna? La verità di Dio secondo lo Spirito del Signore. Ed è questo il nostro compito. insegnare la verità di Dio secondo lo Spirito Santo che è nel nostro cuore. E allora, come Gesù cresceva nello Spirito, perché cresceva in sapienza, così anche noi dobbiamo crescere nello Spirito se vogliamo che lo Spirito ci possa muovere sempre, ci possa condurre, ci possa aiutare, ci possa sostenere, ecco, nel fare il bene più necessario in un determinato momento. Ed è questa la difficoltà che noi abbiamo se siamo senza lo Spirito Santo. Anche se facciamo il bene, lo facciamo in modo sbagliato. Perché forse lo facciamo al ricco, spirituale, ma non al povero. Lo facciamo a colui che ha molto e non a colui che ha poco. Se invece abbiamo lo Spirito Santo nel nostro cuore, il bene lo faremo sempre secondo purezza di verità e di dottrina. Perché lo Spirito sempre ci aiuterà a fare il bene in purezza di verità e di dottrina. Adesso a voi le domande, se ne avete, prego.
Monsignore, qual è la forza che induce il popolo ad abbandonare tutto pur di incontrare Gesù?
Vedi, la forza che cos'è? Il bisogno. Dice Giobbe, nel libro di Giobbe lo trovate, che le carovane spostano i loro percorsi per andare a cercare una fonte di acqua. Io, carovaniere, so che in quel posto c'è l'acqua che mi disseta e che disseta i miei cammelli e disseta tutti quelli che sono con me. Cosa faccio? Devio il percorso e mi reco alla fonte. Ecco, Gesù che cos'è? È una fonte di acqua viva, è una fonte di luce, una fonte di carità, una fonte di verità, una fonte di compassione, una fonte di perdono, una fonte di misericordia. Perché vanno da Gesù? Perché trovano l'acqua di cui hanno bisogno. Ecco, noi leggiamo nel capitolo 7 di Luca un episodio stupendo. C'è una peccatrice nella città. E cosa fa questa? Va e si mette ai piedi di Gesù. Perché non è andata a gettarsi ai piedi di qualche altro? Perché ce lo rivela il Vangelo? Appena Simone, lui era nella casa di Simone, vede quella donna gettata ai piedi di Gesù, cosa disse in quel suo Simone? Se costui fosse un profeta saprebbe che donna è questa. La condanna. Tutti quelli che erano nella casa condannano questa donna. Gesù invece cosa dice a questa donna? Donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Vede la differenza. Perché il figlio prodigo torna a casa di suo padre? Perché ha bisogno di un pezzo di pane. Sa che il padre non glielo nega e cosa fa? Si parte da lontano. Dal peso lontano ritorna a casa sua. E poi ecco ciò che lui aveva visto, che il padre non l'avrebbe, diciamo, abbandonato, si compie, perché il padre lo vide quando era ancora lontano, gli corse incontro, lo baciò, lo strinse al petto, lo riconobbe come suo figlio, fece un gran banchetto. Ecco perché si ricorda da Gesù. Perché Gesù è una fonte di vita eterna e tutti coloro che a Lui vanno non rimarranno mai delusi, perché c'è sempre una grazia per loro, una grazia di amore, di perdono, di compassione, di speranza, di santità, però c'è sempre una grazia. Quando si va da Gesù abbiate certezza che non ritornate mai a mani vuote, una grazia ve la vada sempre. Non fosse altro se non la grazia di avere la gioia del cuore e la sua pace. Prego.
Padre, abbiamo visto che Gesù non delude la folla. Se oggi però verso un cristiano si prova delusione, come si fa a capire e a discernere se questa delusione è frutto della responsabilità del cristiano o invece di chi rimane deluso?
Prima di tutto, ognuno di noi deve crescere, come dicevo prima, in sapienza e grazia, in modo che noi possiamo sempre fare il bene all'altro secondo la volontà di Dio. La delusione che cosa nasce? Può nascere dalle attese che sono errate, e qui io vado dall'altro per avere delle cose, però l'altro non me le può dare perché non è il suo mistero, non è il suo dono, non è il suo carisma, e quindi posso rimanere deluso. E non posso andare da un cristiano povero e chiedere un prestito di 10.000 euro, non ne ha per lui, non ne ha per me. E quindi non mi delude, sono io che non sono nello Spirito Santo per capire che non posso andare da un povero e chiedere un prestito. Poi, ecco, ci sono io che devo sapere a chi mi devo rivolgere e per quali cose mi devo rivolgere. E anche qui è necessario che io cresca nello Spirito Santo. Perché se non cresco nello Spirito Santo, cosa faccio? Mi rivolgo a chi non mi dovrei rivolgere. Ecco, se voi andate a leggere il Vangelo, c'è un padre che ha un figlio che è indemoniato. Lo porta dai discepoli, dicevano lo guariscono, e quindi rimane da lui. Perché i discepoli non lo guariscono? Perché non sono cresciuti in sapienza e grazia, pensano che possono fare miracoli solo perché Cristo gli ha dato il potere di fare miracoli. Invece il potere va alimentato con la preghiera. Il padre deluso si rivolge a Cristo e dice: ma tu puoi fare qualcosa? E Cristo così dice: io tutto posso. Perché tutto può Cristo? Perché Cristo cresce in grazia e in Spirito Santo. Cresce nell'amore, cresce nell'obbedienza con il Padre. E quindi il Padre tutto mette nelle sue mani. E infatti il figlio di quest'uomo viene guarito. Gli apostoli dicono: ma noi perché non siamo riusciti? Perché questa specie di demoni si toglie solo con la preghiera. Voi non avete pregato, voi non pregate, voi non chiedete al Signore che vi aiuti, se non vi può aiutare. Vedi dove nasce la delusione. Nasce per noi perché non cresciamo. Può nascere per l'altro o nel cuore dell'altro perché neanche lui cresce. E quindi noi dobbiamo avere questa saggezza di crescere sia per noi che per gli altri. Perché se io cresco per me, cresco anche per voi. Se voi crescete per voi, crescete anche per me. Si cresce insieme. Però se non cresciamo, non possiamo fare nulla. Vedi, l'Apostolo Paolo, perché Timoteo non deluda i suoi fedeli, cosa dice? Rafforza il dono di Dio che ti è stato dato per l'imposizione delle mani. Ora, se tu non rafforzi lo Spirito Santo, cosa accade? Che tu puoi deludere coloro che vengono a te. Se invece tu rafforzi lo Spirito Santo, nessuno che verrà a te sarà deluso. Perché tu sai sempre cosa fare e cosa non fare per essere. Saprai sempre come parlare e come non parlare. Questa è la via santa che si recita. Ma anche Gesù, vede, la notte andava sempre a pregare, per esempio adesso, perché? Perché la preghiera per Cristo era crescita dello Spirito Santo e dell'amore verso il Padre. Questo è il Vangelo, prego.
Monsignore, le folle cercavano Gesù al punto da non lasciargli il tempo di riposare o di mangiare. Le folle di oggi non hanno più bisogno di Cristo o non riescono più a trovarlo?
Vedi, chi è Cristo oggi? Cristo è invisibile nel cielo, è invisibile nell'Eucaristia, è invisibile nel Vangelo, perché il Vangelo è una parola. Come Cristo diviene visibile? Attraverso il cristiano. E il cristiano ha la visibilità di Cristo. Perché il cristiano è il corpo di Cristo nella storia. Allora, se il cristiano è il corpo di Cristo nella storia, cosa accade se io cristiano non sono cercato? È perché il mondo non mi vede come cristiano. Se non mi vedi come cristiano, di certo non mi cercherà mai. Un'ape non va da un pezzo di legno, va da un fiore, perché dal fiore fa il nettare. Ora, Cristo Gesù vede come un fiore profumato, e quindi molte api si rivolgono a Lui, tutti i popoli si rivolgono a Lui. Se io sono un legno secco, come fa qualcuno a venire a me che gli do come legno secco? Non gli do nulla. Se invece anch'io divento un fiore profumato, allora qualche ape può venire da me per attingere qualcosa. Ricordatevi che l'uomo viene perché voi date qualcosa. Gesù dava speranza, Gesù dava perdono, Gesù dava consolazione, Gesù dava pace. Gesù rassicurava, chiaro, Gesù ascoltava, Gesù esaudiva, Gesù insegnava. E quindi chi andava da Cristo prendeva sempre qualcosa, attingeva sempre un po' di nettare, ecco, da questo fiore di cielo che è venuto sulla nostra terra. E di questo voi vi dovete, diciamo, preoccupare. Di dare sempre qualcosa, non molto, ma qualcosa bisogna darla. Molte volte l'uomo bisogna anche che tu lo lasci parlare, che gli dica: senti, sono a disposizione, cosa vuoi che faccia per te? E l'altro ti dice: beh, io vorrei parlare un po'. Tu lo lasci parlare, poi se puoi dire una parola la dici, se non la puoi dire non la dire la parola, no. Però hai già fatto un'opera di carità, perché l'altro ha potuto manifestare il suo cuore. Comprende perché dobbiamo dare un pochetto di respiro a queste anime. E quindi se noi siamo legna secche, non possiamo fare nulla. Se siamo invece cofiori, qualche ape verrà, abbiate una certezza. Certo, non tutte le api verranno, però qualcuno verrà e potete fare del bene. Gesù, che era un fiore immenso, grande, grandissimo, e tutto il popolo si rivolgeva a Lui. Questo era lo stile di Cristo, Lui dava sempre. Dava senza scoraggiarsi mai, senza perdersi mai. Ha dato pure l'Eucaristia ai Suoi Apostoli, ha dato il suo sangue e la sua carne, ha dato lo Spirito Santo, ha dato la Madre Sua, ha dato tutto di sé. Cristo è un uomo che dona. E poiché è un uomo che dona, la gente va a Lui. Cosa dobbiamo noi ricordare di questo Vangelo? Perché è giusto che noi ricordiamo qualcosa, la mettiamo nel cuore. Dobbiamo ricordare che il pastore, il cristiano, deve avere pienezza di Spirito Santo per sapere il bene che in un momento storico bisogna fare. Ora, il momento storico può cambiare in ogni momento. Noi molte volte prendiamo una decisione e questa decisione deve valere per sempre. Invece no, il momento storico cambia e lo Spirito Santo ti guida a cambiare il momento storico. Ecco, prima Gesù vive un momento storico, vede i discepoli affaticati, li porta in disparte. Poi vede una folla immensa, no, la manda via. Dice: andate via che adesso devo parlare con i miei discepoli. Cambia il momento storico, cambia la storia di Cristo. Ecco, chi è nello Spirito Santo sa sempre valutare il momento storico. Chi non è nello Spirito Santo, il momento storico non lo può valutare. E allora vivi ieri anziché vivere oggi, o vivi oggi anziché aver vissuto ieri. E questa è cosa che non va. Perché? Perché manchiamo dello Spirito Santo che ci dà vivere l'oggi perfetto. E questo bisogna che noi ritorniamo a quest'oggi. La storia cambia, il momento si modifica, e noi dobbiamo santificare quel momento, quell'istante, non un altro. Se noi santifichiamo l'istante di ieri, perdiamo quello di oggi. Se Gesù si fosse fermato ai suoi posti, avrebbe perso questa grande folla che era venuta per ascoltarlo e a cui lui ha dato tanta speranza, tanta luce, tanta verità, tanto amore. Quindi diciamo il Signore e ringraziamolo con una preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.